Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ci spostiamo in Myanmar, dove le proteste continuano contro la giunta militare che il 1 febbraio scorso ha preso il potere nel paese. Sabato scorso si festeggiava il Capodanno in Myanmar e la giunta ha liberato oltre 23.000 prigionieri in un'amnistia nel quale erano coinvolti pochi degli attivisti per la democrazia arrestati nelle scorse settimane.
Il Capodanno birmano include solitamente visite ai templi, feste per le strade, ma gli attivisti hanno chiesto di cancellare festeggiamenti visti come una distrazione dall'obiettivo di ristabilire la democrazia al più presto. Nelle stesse ore in cui la giunta metteva in atto la sua amnistia, l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici afferma che i militari stavano rincorrendo oltre 800 mandati di cattura diretti a persone che avevano espresso critiche contro il regime.
Mentre la Cina sta a guardare scegliendo di non interferire con gli affari interni allo Stato, la segretaria del Dipartimento degli Affari Esteri e del Commercio, Frances Adamson, ha affermato che l'Australia continuerà a farsi sentire dove i diritti umani sono violati o messi a rischio. Secondo la Adamson, la soluzione della situazione in Myanmar è una delle sfide più difficili nella regione e ne minaccia la stabilità.
Oltre 700 persone sarebbero già state uccise dai militari durante le proteste, nonostante le cifre fornite dalle fonti ufficiali dello Stato siano ferme a 250. Il prossimo fine settimana è stato convocato in Indonesia un vertice di urgenza dell'ASEAN, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, a cui parteciperà anche il leader della giunta militare Min Aung Hlaing. Nella sua prima apparizione all'estero dopo il colpo di Stato del 1 febbraio del 2021.
E per capirne di più abbiamo sentito il giornalista con base nel sud-est asiatico Alessandro Ursic, iniziando col chiedergli un aggiornamento su quale sia la situazione in Myanmar oggi.
La situazione in Myanmar rimane ovviamente tesa, con in sostanza uno stallo nella situazione di potere, perché ovviamente dal colpo di Stato del 1 febbraio l'esercito mantiene il controllo e ci sono stati, mi pare, finora 700 morti in tutto. La repressione più violenta è avvenuta a fine marzo e poi da lì ci sono state notizie di poche vittime qui, poche vittime lì, ma in sostanza è attivo un movimento di resistenza, di disobbedienza civile all'inizio pacifico e poi pian piano meno nutrito in termini di folle che vanno in piazza, ma più radicalizzato in termini di giovani, praticamente ormai quasi solo uomini che vanno a sfidare nelle strade l'esercito, armati spesso di semplicemente fionde, ma anche ormai più attrezzati con piccoli esplosivi e armi da fuoco. Quindi in qualche maniera l'esercito ovviamente risponde in maniera che dal punto di vista dell'esercito probabilmente è di semplice contenimento di proteste che stanno diventando più radicali. Questo dal punto di vista dell'esercito. Dal punto di vista ovviamente dei diritti umani è un massacro di innocenti che protestano contro una presa di potere illegittima. Quindi in sostanza da 2 mesi e mezzo la situazione è questa, si è poi delineata particolarmente nelle ultime settimane così, e con un po' uno stallo, nel senso che l'esercito ormai è chiaro che non vuole mollare il potere, ma anche la popolazione non smette di protestare, quindi andare a capire come la situazione evolverà nelle prossime settimane non è semplice.
Ci sono state immagini di prigionieri evidentemente soggetti a torture che i militari stessi hanno mostrato nel canale televisivo da loro controllato. Qual è la loro strategia nel fare questo?
Beh, chiaramente intimorire la popolazione. Perché in qualche maniera l'esercito non vuole che le proteste si protraggano avanti nei mesi, cioè, parliamo anche di un'economia che in sostanza sta collassando, perché abbinato alle proteste c'è una sorta di sciopero generale di diverse categorie professionali, a partire dai medici degli ospedali, ma a moltissimi anche burocrati o comunque dipendenti statali, per non parlare di dipendenti delle banche, eccetera. Quindi l'economia è ferma, è veramente al collasso, cioè rischia di collassare se va avanti così, perché ovviamente sistema bancario chiuso, internet spesso bloccato dai militari per impedire ai manifestanti di organizzarsi. Quindi è chiaro che l'esercito vuole far smettere queste proteste. Chiaramente un modo di farle smettere sarebbe continuare con una violenza anche più estrema di quella vista finora, probabilmente stanno cercando di, appunto, dal loro punto di vista, contenere le proteste usando la violenza quando è necessaria, almeno dal punto di vista dell'esercito, ma è chiaro che l'altro obiettivo è intimorire la popolazione e far sì che meno persone scendano nelle strade.
Se la comunità internazionale non agirà, le torture e le morti continueranno. Questo denuncia l'Associazione per l'assistenza dei prigionieri politici, fondata da ex prigionieri politici birmani che ora vivono in esilio. Ecco, la comunità internazionale un po' si è fatta sentire nei giorni scorsi, anche con critiche da parte dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, critiche che non vengono spesso. Si sta effettivamente muovendo qualcosa?
Ma le critiche dell'Associazione dell'ASEAN, dei paesi del sud-est asiatico, contano poco. Come hai detto tu, tradizionalmente dicono ancora meno, perché di fatto vale un principio di non ingerenza negli affari interni degli altri paesi. E parliamo di paesi, la Birmania, la Cambogia, il Vietnam, che è una dittatura in sostanza comunista, cioè paesi in cui i diritti umani sono violati su larga scala. Quindi c'è un principio in sostanza, per quanto non dichiarato, ma di fatto, di non ingerenza negli affari degli altri paesi. È chiaro però che la situazione nel Myanmar in questo momento è parecchio estrema, anche per gli standard del sud-est asiatico. Quindi in qualche maniera l'ASEAN in quanto organizzazione sente il dovere di dire qualcosa, non possono mostrarsi completamente ciechi di fronte a 700 morti e immagini che fanno il giro del mondo. Ma allo stesso tempo l'ASEAN è fatto da singoli governi che appunto spesso sono governi autoritari, se non dittatoriali, quindi non è che vogliono prendere posizione a favore della democrazia, perché poi ovviamente sarebbe anche un messaggio contrastante con i loro obiettivi in patria. È chiaro però che se la situazione in Myanmar esplode, questo può esplodere della serie, si parla per esempio di disgregazione in stile siriano, guerra civile, è chiaro che ci sono anche minoranze etniche con proprie milizie armate, quindi in qualche maniera il rischio che la situazione sfugga di mano ulteriormente c'è. È chiaro che se questo succede, questo ha conseguenze anche sui paesi vicini, in particolare Thailandia e Laos, che confinano. Già in Thailandia qualche settimana fa c'era stata in sostanza una fuga di alcune migliaia di Karen, in sostanza la minoranza etnica al confine, che sono riparati in Thailandia perché c'erano combattimenti dall'altra parte del confine. I thailandesi li hanno accolti di malo modo, in qualche maniera ricacciandoli indietro, per quanto poi la scusa ufficiale era se ne sono tornati per conto loro, ma è chiaro che la Thailandia non vuole ora una fuga di centinaia di migliaia di birmani nella parte thailandese, quindi più che proteste, più che diciamo prese di posizione a favore dei diritti umani, eccetera, quello dell'ASEAN è un modo di capire appunto come contenere un'emergenza, ma non vanno dai generali a dirgli ridate il potere al governo democraticamente eletto.
Per concludere, Alessandro, ci sono notizie di Aung San Suu Kyi?
Non proprio, nel senso che lei non è mai stata vista in pubblico dal 1 febbraio, quando è andata del golpe, è in sostanza detenuta nella sua residenza a Naypyidaw, nella capitale, ed è sotto processo per una serie di accuse che mi pare ora abbiano raggiunto i 6 capi di imputazione, a partire dalla prima accusa, che era il possesso illegale di walkie-talkie in dotazione al suo servizio di sicurezza, a poi altre cose come corruzione, ma anche violazione delle norme di sicurezza per il Covid. Insomma, in qualche maniera il dettaglio conta poco. È chiaro che la giunta militare è determinata a cancellare il partito di Aung San Suu Kyi dalla politica, o almeno Suu Kyi stessa, per sempre. In sostanza stanno facendo le cose in maniera decisa, quindi su di lei ci sono una serie di accuse che potrebbero portare a una condanna che, anche se è di pochi anni di reclusione, parliamo di una signora di 75 anni, qualsiasi pena sarà, sicuramente porterà alla sua, come dire, cancellazione dalla politica, cioè probabilmente ci sarà un impedimento a correre a candidarsi, ci potrà essere un bando al suo partito. Quindi in qualche maniera, se anche prendiamo alla lettera le parole della giunta militare, che dice vogliamo tornare a elezioni, organizzare elezioni libere, regolari, eccetera, dopo un anno o più, se anche prendiamo questo come vero, il problema è che potrebbero tornare alle elezioni impedendo al partito di Suu Kyi di correre in lizza. Quindi in qualche maniera purtroppo di Suu Kyi si sa poco, però è chiaro che l'intenzione dei militari è di cancellarla definitivamente dalla politica.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.